Alphaville. Buongiorno, buongiorno, benvenuti ad Alphaville. Allora, è martedì ed eccoci alla seconda puntata del nostro nuovo programma che guarda all'attualità alla ricerca di una bussola, diciamo così. In studio Sandra Saina, con me Mattia Pelli, in redazione i colleghi Enrico Bianda, Claudia De Mircan, Lina Simoneschi. Anche oggi tanti i temi e gli ospiti che vi proporremo. Allora, tra poco mi raggiungerà in studio Stefano Vassere, direttore del sistema bibliotecario ticinese, per l'ultimo incontro della rassegna Chilometro Zero. Poi ci occuperemo del Green Day di Bellinzona e di come si possa promuovere in modo efficace la sostenibilità. Andremo anche in Arabia Saudita per capire cosa sta succedendo. Si parla di apertura, di modernizzazione, ma davvero il paese sta cambiando e si sta allontanando dall'estremismo? E poi parleremo di lingua italiana e di come cambia anche la nostra idea di cosa sia un errore. Il dossier della settimana ha per titolo Il giornalismo che cambia le cose. Oggi vi raccontiamo di un'altra esperienza significativa che riguarda i tempi del Covid e una storica radio comunitaria, Radio Popolare, che dal 1976 riveste un ruolo importante nel panorama mediatico italiano. E infine, alle 12:30 circa, il nostro dibattito prenderà spunto da due notizie. Allora, la Scozia è diventato il primo, e al momento ancora unico paese al mondo ad aver reso gratuiti gli assorbenti utili per il ciclo mestruale femminile. L'altra notizia è quella che viene da qui, dalle scuole ticinesi, dove da ieri è partito un progetto pilota che coinvolge 11 istituti per la distribuzione gratuita di assorbenti alle studentesse. Allora, le mestruazioni sono sempre meno un tabù, occuparsene non ha solo forti ripercussioni culturali, ne ha di economiche, di sociali, e noi ne parleremo con Silvia Bencivelli, che è medico, giornalista e divulgatrice scientifica, e Ilaria Gaspari, filosofa e scrittrice. Allora, di nuovo benvenuti ad Alphaville e cominciamo!
Alejo de ti y es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco el mío. Si me alejo de ti y es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco el mío. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca de un amor, del amor de otro querer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación, vivo sin luz. Perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión. Vuelve la desolación, vivo sin luz. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca de un amor, del amor de otro querer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión. Vuelve la desolación, vivo sin luz. Si me alejo de ti y es porque yo quisiera que seas muy feliz aunque mi amor se muera. Me voy sin perturbar tus sueños tan queridos, que seas muy feliz mientras yo busco el mío. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca de un amor, del amor de otro querer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación, vivo sin luz. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación.
Allora, lei è una cantante guatemalteca, Gaby Moreno, lui è un compositore arrangiatore americano, si chiama Van Dyke Parks e questo è un brano che hanno registrato insieme nel 2019 dal titolo Nube Gris. Sono le 11:06 minuti, io vi ricordo il nostro numero di telefono che è lo 079-38-26765 per mettervi sempre in contatto, beh, in questo caso nelle prossime due ore e mezza insomma con me qui nello studio di missione di Rete 2, ma raggiungete sempre chiunque sia al microfono per domande, dubbi, critiche, perché no, accettiamo anche quelle, soprattutto se costruttive, evidentemente. Allora, è previsto per stasera l'ultimo appuntamento della rassegna Chilometro Zero, un progetto di promozione della lettura proposto lungo tutto il corso dell'estate dalle biblioteche cantonali ticinesi alle 18:30 Biblioteca Cantonale di Bellinzona, e il ciclo propone una conferenza dal titolo Letteratura in movimento, il viaggio dell'artista, e vuole approfondire il tema del viaggio come strumento di formazione artistica, esperienza creativa. Allora interverranno Sabrina Caregnato, Dario Galimberti, Flavio Stroppini, Modera Stefano Vassere, direttore del sistema bibliotecario ticinese, nostro ospite. Buongiorno, benvenuto Stefano Vassere.
Buongiorno.
Allora, letteratura in movimento, il viaggio dell'artista. L'esperienza del viaggio è anche uno strumento di formazione artistica, serve ad acquisire esperienze sul campo, magari a generare nuova creatività. Vengono in mente degli esempi eccellenti, no? Architetti famosi come Francesco Borromini, che lasciò il Ticino per andare a imparare il mestiere in Italia, oppure, non so, Le Corbusier, che partì per il Grand Tour 300 anni dopo. Ripercorrerete alcune di queste storie stasera?
Sì, l'idea è di inserire la conferenza di questa sera nell'ampio ciclo che abbiamo tenuto su viaggi e letteratura. Abbiamo cercato di individuare alcune declinazioni del viaggio, non so, il viaggio di necessità, quello degli emigranti, poi il viaggio fantastico, la fantascienza, il viaggio ecologico, cioè il viaggio che rispetta l'ambiente e in genere il rapporto con il territorio. E stasera chiudiamo il ciclo sul viaggio che abbiamo chiamato viaggio d'artista, cioè sono state ipotizzate dagli autori che ospiteremo questa sera delle narrazioni legate a migrazioni avvenute e documentate storicamente, segnatamente appunto l'ha appena detto lei, quella di Francesco Borromini e quella di Le Corbusier.
Parlava di migrazioni, stavo pensando proprio poi anche a tutte le maestranze artistiche, certo, no? Che dalla Svizzera italiana si sono spostate in Italia, ma non solo, in giro per l'Europa.
Sì, sì, l'idea appunto quella di vedere se è possibile raccontare questa stagione. Noi l'abbiamo abbastanza individuata e sottolineata e studiata dal punto di vista storico e storiografico, sappiamo i dati oggettivi, possiamo solo ipotizzare, ed è quello che hanno fatto i nostri autori, qual era lo stato d'animo di queste persone, cioè come si rapportano a fronte di questo tipo di migrazione, che tra l'altro è una sorta di migrazione culturale di secondo livello, perché si racconta con mezzi letterari di un'impresa artistica, quindi ecco anche questo aspetto un po', come dire, di vertigine culturale che potremmo appunto stasera affrontare con i nostri autori.
Senta, il viaggio dell'artista e o il viaggio d'artista? Non può sembrare una questione forse un po' di lana caprina, ma insomma quanto è il viaggio ad accrescere l'esperienza artistica o quanto è l'artista in grado di trasformare il viaggio in un'esperienza artistica?
Beh, in questo caso abbiamo le due direzioni, abbiamo l'artista che accede, diciamo, un milieu culturale per lui nuovo e molto spesso di ampio respiro, di vasta portata, come possono essere i luoghi in cui questi artisti sono migrati, però possiamo anche individuare un apporto che queste persone portano all'ampio contesto in cui si recano. Per cui, ecco, diciamo, fondamentalmente si tratta di accrescere sia la realtà di arrivo sia la persona che poi la raggiunge.
Senta, dicevamo allora, si ricalcano e si ripercorrono un po' le tappe, no? Di importanti artisti e architetti e le si fanno rivivere durante l'incontro di questa sera. Gli incontri sono introdotti da una scrittrice che è anche specialista in gestione delle problematiche psicosociali sul lavoro, che è Sabrina Caregnato, e dicevamo sono discussi con un architetto e scrittore, Dario Galimberti, il che appunto ci fa anche capire perché i riferimenti, no, di prima erano più al mondo dell'architettura eccetera, ma sappiamo che ad aver viaggiato insomma non erano solo gli architetti o le maestranze, e Flavio Stroppini, autore e regista teatrale. Entriamo un po' di più nel merito di quello che aspetta il pubblico di stasera.
Sì, diciamo che Dario Galimberti è architetto, quindi porta, però architetto contemporaneo, qui in questo caso si occupa di una figura storica come quella del Borromini, praticamente riporta in un suo racconto una sorta di diario di Francesco Borromini, che ci rende questa dimensione individuale. Noi siamo abituati attraverso la storiografia e i documenti storici ad accedere ai grandi movimenti di maestranze, di architetti, e quindi cogliamo solo l'aspetto generale. In questo caso si cerca di riprodurre lo stato d'animo, cioè quale esperienza personale può aver arricchito questa persona. E lo stesso riguarda Le Corbusier. Di fatto Flavio Stroppini, che tra l'altro è anche vostro collega, autore di radiodrammi, regista e produttore in questo ambito, ecco, in questo caso ripercorre lui stesso concretamente il viaggio di Le Corbusier e cerca appunto di trarre quelle che possono essere al giorno d'oggi le impressioni di questo viaggio, e quindi anche qui attribuendole poi in modo fittizio, narrativo, letterario a Le Corbusier stesso.
Quindi insomma si cerca di far rivivere, no, la storia attraverso il tentativo di far riviverne poi i protagonisti, che è un, diciamo così, un'esperienza estremamente contemporanea, lo sappiamo, la lettera.
Diciamo che piuttosto, è piuttosto accreditata, mi viene in mente, non so, il libro di Melania Mazzucco sul Tintoretto, dove è praticamente tutta esperienza attribuita al pittore.
O l'architettrice.
L'architettrice è la stessa.
Se vogliamo andiamo indietro fino alla Bellonci, con Lucrezia Borgia. Ma insomma sì, chiaramente è un filone, no, espressivo, che ha una sua ragione d'essere e che aiuta poi anche ad apprendere tanti elementi che hanno composto la storia dell'arte, ma non solo. Allora, dicevamo, Stefano Vassere, quello di stasera è l'ultimo appuntamento di questa rassegna Chilometro Zero Letteratura in Movimento, terza edizione. Da giugno, avete cominciato a giugno, le conferenze sono state numerose nelle biblioteche cantonali, noi ne abbiamo dato buona copertura al nostro pubblico e voi stessi avete avuto una buona affluenza di pubblico per questa terza edizione. State già pensando di riproporlo un prossimo anno?
Ma l'idea è quella appunto di riproporre le conferenze estive, che tra l'altro erano nate da una sorta di necessità che è diventata virtù, perché erano i periodi del Covid. 2 anni fa abbiamo dovuto uscire dai nostri spazi, dai nostri edifici, e in più avevamo dei materiali da recuperare perché eravamo stati chiusi anche noi, per cui ecco, l'idea sarebbe quella di riproporre questa iniziativa, che ha contato numerose decine di conferenze durante l'estate sui temi più vari. Abbiamo peraltro anche inaugurato l'abitudine delle conferenze mattutine, un po' come voi col nuovo palinsesto. Abbiamo fatto un paio di colazioni culturali a Lugano la mattina alle 9, offrendo anche la colazione al pubblico.
Per cominciare bene la giornata.
Bene la giornata. Quindi l'idea, siccome è vincente, non so, la presentazione del libro di Luca Jegli di venerdì scorso aveva un centinaio di persone nel prato del Parco Ciani accanto alla biblioteca, per cui
al mattino questo?
No, questa era la sera. Per cui ecco, devo dire che il successo, puntando anche sulla quantità, diciamo, dei contenuti, abbiamo ottenuto il successo, oltre il successo sperato.
Forse la diversificazione nella quantità, no?
La diversificazione nella quantità, i diversi contenuti anche. Siamo passati, non so, da una conferenza sul linguaggio delle mistiche al romanzo dell'autore locale. Abbiamo presentato il carteggio tra Francesco Chiesa e Giuseppe Prezzolini. Veramente due concerti commentati e presentati di Marco Zappa. Quindi tutta una serie veramente di appuntamenti che spaziavano lungo tutte le direttrici principali della cultura e a vari livelli. Per cui l'idea è di continuare in questo ambito, cioè proporre la varietà soprattutto.
Quindi c'è anche una riflessione sul ruolo della biblioteca all'interno, no, del tessuto sociale.
Sì, devo dire che questa esperienza ci insegna di un ruolo quasi appunto sociale e socioculturale. Ogni tanto ci capita di incontrare delle persone che vengono alla conferenza a prescindere dai contenuti, proprio per abitudine, perché hanno trovato la qualità nelle conferenze precedenti e addirittura ci chiedono quando sarà la prossima, no? Che è quello che volevamo, creare una sorta di abitudine, di consuetudine anche da parte del pubblico.
Allora, grazie Stefano Vassere, che tra l'altro ha viaggiato fin qui per arrivare nei nostri studi. Insomma, non è un viaggio particolarmente lungo, ma particolarmente apprezzato quello sì, da parte mia, da parte nostra. Insomma, un piacere avere gli ospiti ogni tanto qui in presenza nei nostri studi. Dicevamo, Stefano Vassere, direttore del Sistema Bibliotecario Ticinese. Io ricordo, allora, stasera 18:30 nella piazza esterna alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona, la serata conclusiva di questo ciclo Letteratura in movimento, chiude la rassegna Chilometro Zero. L'incontro è intitolato Il viaggio dell'artista, è moderato da Stefano Vassere, introdotto da Sabrina Caregnato, che è coideatrice di questo mini festival insieme a Manuela Mazzi e con la partecipazione dell'architetto Dario Galimberti e del nostro collega e regista, autore, scrittore Flavio Stroppini. Grazie mille Stefano Vassere.
Grazie.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Découvrir ma liberté, oubliez donc tout. cliché. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.
È sempre un piacere riascoltare questa Je veux di Zaz. Fu il suo primo grande successo nel 2010 ed è da allora che ogni tanto, insomma, indugiamo, diciamo così, nell'ascolto di questo bel brano. Allora, andiamo a Bellinzona, meglio restiamo a Bellinzona, visto che prima parlavamo con Stefano Vassere di un incontro che si terrà lì questa sera. Adesso andiamo a Bellinzona guardando al prossimo 10 settembre, quando si terrà il Green Day, una giornata organizzata dalla Società Ticinese Scienze Naturali con la partecipazione del Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design, nonché del Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI, con l'Accademia Teatro Dimitri. In Piazza del Sole ci saranno una settantina di enti e associazioni locali che proporranno eventi, concerti, dibattiti per approfondire il tema della sostenibilità e della conservazione della natura. Allora, il programma prevede, con inizio alle ore 11, una tavola rotonda intitolata Scienzarte, come comunicare messaggi di sostenibilità, alla quale parteciperà fra gli altri Francesca Cellina, ingegnere ambientale del Centro Competenze Cambiamento Climatico e Territorio della SUPSI. Francesca Cellina è collegata con noi. Buongiorno, benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno a tutti.
Allora, Francesca Cellina, il vostro centro di ricerca è evidentemente parecchio sollecitato di questi tempi tra siccità, cambiamenti climatici. È interessante, ci pare, che l'incontro di sabato si concentri sul tema della comunicazione. Come si fa buona informazione e sensibilizzazione sul tema della sostenibilità?
Purtroppo la risposta non ce l'ho.
È difficile la domanda, però questo è sicuro.
No. Sperimentiamo, proviamo diversi approcci. In particolare posso parlare della mia esperienza specifica.
Certo.
Io da diversi anni mi occupo proprio di cercare di favorire la sensibilizzazione per il cambiamento dei comportamenti individuali, dal ridurre l'uso dell'auto, a ridurre l'uso dell'aereo e anche poi cambiare i consumi all'interno dell'abitazione, quindi consumare meno energia o magari consumare un'energia diversa.
Ecco, la sua esperienza, noi, quindi, che cosa le ha insegnato, appunto?
Sì,
qual è una comunicazione efficace?
Abbiamo provato a usare dei metodi alternativi, quindi non semplicemente dare come dire delle buone regole di comportamento, ma coinvolgere le persone in attività ludiche che si basano anche sulla tecnologia. Noi abbiamo sviluppato diverse app che mettono proprio in gioco i loro utenti a riflettere sul proprio stile di consumo, sul proprio stile di vita, e magari assieme a altri anche con delle piccole competizioni, delle piccole gare, provare a cambiare.
Senta, uno dei problemi evidenti, diciamo, visto che lo intuiamo, no? Ma diciamocelo, uno dei problemi evidenti è che l'impegno per la sostenibilità può essere oneroso, no? Perché spesso implica la rinuncia a beni o servizi che ci facilitano la vita, ma sono fortemente energivori, ad esempio, sono inquinanti. Ci richiede, insomma, una soglia di attenzione, di impegno più alta, e questo immagino sia il primo scoglio difficile da superare, no? Nella promozione di comportamenti corretti e sostenibili.
Esatto, infatti noi cerchiamo di agire su due leve. Da una parte cerchiamo di in qualche modo rendere più simpatica questa attività, no? Quindi dover cambiare, dover mettere in discussione le proprie abitudini e rinunciare apparentemente alle proprie comodità, se fatto in una chiave di attività relativamente divertente, può forse apparire meno pesante. Dall'altra parte cerchiamo un po' di scardinare anche quella che è la convenzione sociale per cui certi tipi di attività debbano essere fatte in certo modo, in certi modi, e e in qualche modo rimettere in discussione il principio della normalità stessa. Ecco, è normale un certo tipo di comportamento, è normale utilizzare sempre l'automobile, magari anche per percorsi brevi che potrebbero essere fatti in bicicletta, portandoci anche altri benefici fisici. Ecco, cerchiamo quindi di favorire il ripensamento delle convenzioni sociali e questo pian piano, è un percorso lungo, non è immediato, pian piano dovrebbe portare appunto a rendere normale qualcosa di diverso rispetto a quello che facciamo oggi.
Quindi, insomma, mi sembra interessante un po' un ribaltamento di prospettiva, no? Quindi meno normativo l'approccio, ma cercare di appunto ridiscutere alcune convenzioni, lei diceva, e mi sembra anche un modo così, insomma, forse certo innovativo, ma anche intelligente, perché in questo ambito i frutti del proprio impegno sono difficili da valutare, difficili da cogliere e raccogliere, no? Perché noi ci impegniamo su delle cose, ci impegniamo al lavoro, ma poi la soddisfazione l'abbiamo nel breve volgere di qualche giorno, magari se non di qualche ora. In questo caso il nostro impegno difficilmente possiamo valutare che impatto abbia, no, sulla
Certo.
sostenibilità e sull'ambiente.
Infatti noi usiamo spesso degli strumenti, scusi se interrompo, proprio per dare questo riscontro, cioè per dare un'informazione anche quasi in tempo reale su quanto ha avuto un effetto, quanto benefico un certo tipo di azione che è stato messo in atto.
Senta, recentemente anche qui a Rete 2 abbiamo parlato delle emissioni di CO2 da parte dei jet privati, in particolar modo perché? Perché ci sono una serie di iniziative che si stanno diffondendo a livello globale per limitarne o vietarne l'utilizzo. Poi Amitav Ghosh, il grande scrittore indiano, l'abbiamo sentito ai nostri microfoni in una lunga intervista proprio questa domenica, raccontava che un jet militare alzandosi in volo per una breve missione consuma l'equivalente di una cittadina media del Midwest americano in un anno. Insomma, la sensibilizzazione dei cittadini è importantissima, forse dovrebbe andare di pari passo con la sensibilizzazione delle istituzioni e del mondo della politica.
Sì, certo, prima di tutto i jet privati non dovrebbero essere i politici ad usarli, certo, chiaramente. Devo dire, noi comunque viviamo in un contesto molto fortunato da questo punto di vista, no? Con i nostri consiglieri federali che si spostano in treno, ecco, quello è l'esempio da seguire che dovremmo, sperare di vedere applicato sempre di più, da tutti i nostri concittadini.
Certo, perché poi in realtà magari i consiglieri federali si muovono così, ma poi abbiamo gli aeroporti, no? Dove invece atterrano e decollano numerosi
Certo,
jet
per
privati.
fortuna però abbiamo le ferrovie, sono sempre più diffusi i treni di lunga percorrenza, anche che consentono di spostarsi in tutta l'Europa, a partire dalla Svizzera, dal cuore dell'Europa, poi andare in tutte le altre nazioni periferiche in treno di notte. Quindi questa è una bella opportunità che speriamo sempre più prenda piede, sia sfruttata dalla popolazione, politici in prima battuta.
Senta, l'inverno ci vedrà confrontati molto probabilmente con dei problemi seri in termini di risorse a nostra disposizione e quindi anche, no, di sostenibilità. Già si è parlato di abbassare la temperatura delle abitazioni private di alcuni gradi per portarla a un massimo di 21, ma voi venite interpellati per la gestione, così, per elaborare delle campagne di promozione e di comunicazione in questo senso verso la popolazione?
Ma devo dire, io non ho mai avuto la fortuna di farlo, però è pur vero che noi siamo coinvolti in diversi progetti di ricerca molto applicata sul campo in cui siamo noi a lavorare assieme alla città, quindi diciamo magari l'iniziativa parte da noi, ma si lavora assieme alle città, agli interlocutori, agli attori sul territorio proprio per avviare questo tipo di campagne innovative. Quindi di solito non viene la chiamata solo dall'esterno, ma siamo noi che proponiamo al mondo amministrativo, al mondo politico di fare assieme qualcosa e quindi abbiamo potuto in passato anche sperimentare delle campagne innovative di cui le parlavo, basate su app e sfruttando le nuove tecnologie.
Che quindi poi immagino abbiate anche monitorato per valutarne appunto l'efficacia, no?
Certo, certamente. E il nodo dolente è quello di riuscire a coinvolgere una buona parte dei cittadini. Spesso il coinvolgimento c'è ed è anche molto sentito, ma da chi ha già una sua sensibilità naturale. Il nostro scoglio, la difficoltà grossa è arrivare a chi non ha percepito quell'interesse spontaneo e che è quello che ne ha più bisogno in realtà.
Francesca Cellina della SUPS, io la ringrazio per essere stata con noi quest'oggi, aver anticipato un po' uno dei temi che sarà al cuore di questa giornata che si terrà il prossimo 10 settembre a Bellinzona, Green Day, organizzata dalla Società Ticinese Scienze Naturali, con la partecipazione del Dipartimento Ambiente, Costruzioni e Design e Formazione e Apprendimento della SUPS, insieme all'Accademia Teatro Dimitri. Grazie ancora e davvero buon lavoro.
Grazie a lei e buona giornata a tutti.